Buongiorno e benvenuto a questa puntata di A proposito di fotografia. Io sono Jack Ferrari e pratico il mestiere di fotografo. Questo podcast è stato pensato per condividere e diffondere cultura fotografica. Nella scorsa puntata abbiamo parlato di diventare fotografo a tempo pieno e i 10 consigli per non sbagliarsi. Se ve la siete persa, la trovate su iTunes, Spotify, Spreaker e ateneofotografia.it. Nella puntata di oggi, invece, parleremo di come guadagnare con le tue fotografie di viaggio. Vorrei cogliere l'occasione per invitarti ad entrare a far parte della community di ateneofotografia.it iscrivendoti alla newsletter attraverso la link nella scheda del podcast. Bene, eccoci con il nuovo episodio del podcast. Oggi parleremo, visto il periodo e visto che è un argomento che piace un po' a tutti, di fotografia di viaggio in base a una richiesta che mi viene fatta da Ilaria, che mi scrive da Prato, la quale mi chiede indicazioni o consigli su come sia possibile vendere, cioè monetizzare, le fotografie di viaggio, in quanto lei è una, diciamo, appassionata viaggiatrice ed è anche un'appassionata fotografa, è entrata da poco a far parte della community di ateneofotografia.it e appunto dice: vorrei capire come posso unire l'utile al dilettevole in maniera così intelligente e proficua. Ora, è un bel argomento sicuramente ed è un bel quesito. Io personalmente, sulla base della mia esperienza, ho due tipi di esperienza. La prima è che, avendo fatto negli anni 90, inizio anni 90, un lavoro come videomaker per una compagnia di crociere di spedizione o di esplorazione, che era stata acquisita da Costa Crociere ai tempi, e dove io facevo il videomaker. Chiaramente, essendo fotografo dall'infanzia, mi sono portato, oltre alle varie telecamere che avevo in dotazione, la mia Nikon F3 dei tempi, e con la quale, durante questo giro del mondo che è durato sostanzialmente 9 mesi, ho scattato circa 4.000 diapositive, le famose diapo, come si chiamavano. Ora, io a un certo punto, diciamo nei primi anni 2000, quando è iniziato un po' il fenomeno della fotografia di stock, non tanto di stock che già esisteva, ma il micro stock, ho scannerizzato tutte queste foto e le ho messe in vendita, e da lì, insomma, ho capito che poteva essere una fonte di guadagno. Ho iniziato ad avere, diciamo, delle entrate passive da queste foto, e poi in altri periodi della vita, cioè quei periodi un po' sabbatici che uno si prende tra un'esperienza e l'altra, dove ho viaggiato, allo stesso modo ho cercato di quantomeno ripagarmi le spese dei viaggi facendo foto, cioè vendendo le foto che già avrei fatto comunque. Quindi, diciamo, io ora parlerò in base a quello che è la mia esperienza. Poi chiaramente c'è chi per professione proprio fa specificatamente fotografia di viaggio a tempo pieno, e quindi voglio dire, poi ognuno ha la sua filosofia. Ma diciamo, partiamo con un discorso molto, se vogliamo, banale, no? Allora, sicuramente se uno ha una, in questo caso dico Ilaria, ma chiunque altro, insomma, abbia una grossa collezione di foto di viaggio, deve iniziare a fare un ragionamento di questo tipo. cercare di tirar fuori da queste foto le foto migliori. Le foto migliori che su una quantità magari di 3.000 foto, 2.000 foto, che ne so, 1.000, insomma una quantità di foto, tirar fuori una serie di 8, 10, 15 foto bellissime, cioè le migliori, è già un gran lavoro. E perché tirar fuori le migliori? Perché chiaramente, come in tutti gli ambiti, quando ci si presenta, diciamo che la prima impressione è quella che conta per il 90%, no? Di quello che sarà poi il seguito. Quindi tirar fuori le cose migliori in partenza sicuramente è una cosa da considerare, da fare. Come quando uno va al primo appuntamento, no? E chiaramente quando va al primo appuntamento si metterà il vestito migliore, il vestito più bello, per fare un esempio. Nello stesso modo, quando ci si presenta, si cerca sempre di presentarsi al meglio. Per cui, diciamo, il primo lavoro da fare è una scelta, nel nostro archivio per tirar fuori quanto di meglio possiamo proporre. Nel tirar fuori, diciamo, le immagini migliori dal punto di vista compositivo, così artistico, dobbiamo anche considerare gli aspetti tecnici, poi vedremo il perché. E soprattutto gli aspetti tecnici da considerare in questa fase, al di là della composizione, diciamo del discorso estetico, sono discorsi tecnici molto specifici. Uno è l'aberrazione cromatica, che è il nemico numero uno nel vendere foto, per le agenzie. E bisogna considerare di non avere rumore eccessivo, perché se, voglio dire, sono state fatte le foto con delle attrezzature che non permettono, ad esempio, di fotografare con ISO molto elevati, abbiamo molto rumore e questi sono i due punti, diciamo i due nei su cui la maggior parte delle foto vengono scartate quando le proponiamo nelle agenzie. Perché faccio questo discorso in partenza? Perché quando si fa una scelta bisogna già considerare questi due aspetti, che possono sembrare marginali, ma poi quando andiamo a vendere, che sia in un modo o che sia nell'altro, cioè adesso vedremo i modi in cui si possono posizionare sul mercato le nostre immagini, comunque sia questi aspetti qua sono sempre importanti, quindi aberrazione cromatica 1 e rumore eccessivo 2 da tenere bene in considerazione. Chiaramente sappiamo anche che sul mercato della fotografia di viaggio c'è tantissimo materiale, quindi maggior ragione fare una scelta di carattere qualitativo ci aiuterà un po' a differenziarci. Fatto questo, bisogna, diciamo, decidere, come vendere le foto di viaggi. Ora, i modi più, diciamo, più evidenti e più logici sono questi. Il primo sicuramente è venderlo attraverso delle agenzie di stock o di microstock. Perché? Perché le aziende di stock e di microstock sono già sul mercato, hanno già il loro posizionamento, vendono già milioni di foto e quindi diciamo tutto quello che è il discorso successivo, quindi il discorso del marketing e il discorso della vendita, è un discorso che noi trascuriamo, nel senso che ci basta caricare le nostre foto su queste piattaforme e loro stessi, chiaramente straguadagnando sul nostro lavoro. Poi questo discorso legato alla fotografia di stock lo dovremo, diciamo, lo dovrò approfondire e lo vedremo insieme nelle prossime puntate, perché mi sono state fatte più richieste, ma io sul discorso della fotografia di stock e di microstock in senso generale vorrei fare almeno due puntate, perché, è un argomento molto, molto vasto su cui ragionare. Ma adesso andiamo nello specifico di utilizzare questi mezzi di vendita, cioè le agenzie, online, per vendere il nostro prodotto. Ora, qui facciamo una differenziazione già, immediata. Esiste il micro stock e esiste lo stock. Qual è la differenza? Allora, il micro stock mediamente vende a dei prezzi molto bassi, vende una qualità in generale un po' inferiore rispetto allo stock e vendendo proprio a dei prezzi bassissimi, quindi si parla di qualche centesimo per foto, chiaramente dà più chance all'inizio, quando uno inizia, di poter vedere i primi risultati. Quindi se uno inizia, il micro stock sicuramente è la via per vedere subito dei risultati. Il micro stock ha un'altra caratteristica. Possiamo lavorare con tante agenzie diverse. Tante agenzie diverse perché non ci viene chiesta l'esclusività. Mentre nel discorso stock, che viene venduto a un prezzo più alto, quindi abbiamo sicuramente un guadagno più interessante, chiaramente ci viene richiesto uno standard qualitativo maggiore e sempre, sostanzialmente nelle agenzie, diciamo, di stock serie, viene chiesta l'esclusività. Ora, parlando di micro stock, quindi agenzie di micro stock, sicuramente quella più utilizzata e che offre più possibilità di guadagno, diciamo, che non è mai immediato, attenzione bene, perché comunque si basa sempre su un discorso di quantità. Quindi abbiamo necessità di avere delle quantità di foto. Ma soprattutto se non abbiamo le quantità già subito in partenza, l'importante è la continuità nell'inserire foto. Proprio perché gli algoritmi che utilizzano queste agenzie per poi posizionare la nostra foto, diciamo, più in evidenza rispetto alle altre, si basano proprio sul fatto che uno faccia costantemente questo lavoro piuttosto che uno che magari mette tre foto adesso, due foto fra 2 mesi, tre foto. Quindi se uno ha 500 foto è meglio che le carichi due al giorno tutti i giorni, perché proprio questo è uno dei punti su cui l'algoritmo funziona. Il discorso micro stock, quindi abbiamo delle agenzie che vendono maggiormente perché sono le più praticate, le più conosciute. Sicuramente la più conosciuta in assoluto è Shutterstock. Shutterstock, è l'agenzia di micro stock più gettonata dai clienti e quindi se uno inizia, diciamo che un buon punto di riferimento può essere questo. Poi ce ne sono altre che sono Deposit Photo, Dreamstime, 123RF, ce ne sono veramente una miriade se uno va a farsi una ricerca online. E diciamo l'aspetto conveniente è che queste agenzie non chiedono l'esclusività, di conseguenza è possibile caricare le proprie foto su più agenzie, quindi avere più chance di vendita. Ma sicuramente chi vive di questa cosa vive con le agenzie di stock. Perché? Perché l'agenzia di stock da una parte è vero che chiede l'esclusività, ma dall'altra è vero anche che non vende le foto per qualche centesimo nella maggior parte dei casi, ma le vende anche a delle cifre, insomma, più interessanti. Per cui magari si vende meno foto, ma si guadagna di più. L'agenzia sicuramente più interessante dal punto di vista dello stock è Getty Images. Getty Images chiaramente ha dei filtri per entrare, cioè dei filtri nel senso la selezione che viene fatta per accedere a queste agenzie, tipo Getty, tipo, vabbè, poi c'è Alamy che però è più specializzata sul redazionale. Comunque Getty seleziona molto, diciamo che la selezione è molto più accurata però sicuramente è l'agenzia che offre di più dal punto di vista della remunerazione con l'esclusività. L'aspetto interessante della fotografia di viaggio da posizionare nelle agenzie di stock o micro stock che sia, uno degli aspetti, diciamo, cardine che permettono poi di vendere più foto è il fatto di avere la liberatoria delle persone che fotografiamo, così come la liberatoria dei luoghi, se sono luoghi, insomma, che hanno delle caratteristiche specifiche, ad esempio una villa o un contesto urbano dove ci siano dei riferimenti architettonici o di design riconoscibili, quindi riconducibili a un autore che ha creato, un architetto, un designer che ha creato quella situazione, abbiamo bisogno anche della liberatoria per la, diciamo, per la location, quindi si chiama questa property release. Quindi quando partiamo, teniamo già in considerazione questa cosa, che se le persone che andiamo a fotografare nei contesti in cui ci troviamo hanno fornito la loro liberatoria a pubblicare le foto per scopi pubblicitari, in questo caso avremo molte più chance di vendere. E nello stesso modo, le fotografie di viaggio che contengono persone hanno molta più possibilità di vendere. Perché? Perché di fotografie, ad esempio, di Marrakech ce ne sono milioni, anche gratuite, ok, che si possono scaricare anche da siti dove i fotografi concedono le proprie foto gratuitamente. Ecco, se ci inseriamo, ad esempio, la nostra fidanzata o la nostra amica o il nostro amico mentre fa shopping nella Kashba, o mentre sta guardando l'incantatore di serpenti sulla piazza di Marrakesh, ecco, allora avremo sicuramente, con una liberatoria, avremo sicuramente più possibilità di vendere queste immagini. Quindi diciamo, questo di vendere attraverso le agenzie è il primo e più, diciamo, più non facile, ma non voglio dire facile, ma è l'argomento e la situazione forse più accessibile, ecco, accessibile a tutti. Questo qui è un modo, una modalità. Ora, prima di proseguire con la prossima modalità, ti voglio ricordare di entrare, se vuoi, a far parte della community di ateneofotografia.it attraverso la link che trovi nella scheda del podcast, oppure andando direttamente sul sito ateneofotografia.it, iscrivendoti alla newsletter. Iscrivendoti alla newsletter entri nella community e quindi sarai informato su tutto quello che Ateneo Fotografia ha in serbo per il futuro e per il presente, e avrai anche, visto che si parla di viaggi, una guida scritta da me che parla di street photography, quindi siamo nell'argomento della fotografia di viaggio. Detto questo, che è doveroso, è importante. Vado avanti con la seconda opzione per poter vendere le nostre fotografie di viaggio. L'opzione sicuramente è di venderla direttamente a dei clienti, cioè nel posto dove vado, posso trovare delle situazioni tipo hotel, tipo strutture ricettive di tipo turistico, associazioni, eccetera, che possono essere interessati ad avere delle fotografie fatte, diciamo, a livello professionale o comunque a un buon livello, di quel posto. Ok? Quindi, questo può essere anche un'occasione per strutturarsi il viaggio quasi gratuitamente, nel senso: io vado nel tal posto, ok? Prima di andarci posso contattare delle strutture esistenti sul posto e chiedere: ti interessa un livello di fotografia? E mandargli degli esempi magari di miei lavori, ok? Io sarò sul posto e lì si possono trovare anche situazioni tipo che io, diciamo, non so che c'è molta gente che sfrutta questo tipo di opportunità. A me non piace, non l'ho mai fatto, però so che esiste questa cosa, cioè vengo lì, ti faccio le foto alla struttura ricettiva e tu mi ospiti per una settimana gratuitamente. Io ti do le foto in cambio del tuo hotel, eccetera, magari visto che vengo giù col drone, ti faccio anche qualche ripresa col drone, insomma, ti do un servizio professionale, ok? E si fa uno scambio merci. E quindi io ho possibilità di essere ospitato, quindi già taglio le spese di soggiorno, magari avrò soltanto le spese di volo, o addirittura in alcuni casi so che c'è gente che riesce pure a farsi pagare il volo, prendendo semplicemente banalmente dei contatti così, perché comunque sappiamo che le strutture ricettive, tipo hotel, resort, villaggi turistici, insomma. Tutte queste situazioni hanno necessità estrema di avere materiale divulgativo, di materiale, diciamo visivo, tipo foto, video, eccetera, per promuoversi. Soprattutto adesso con, diciamo che siamo nell'era dei social, del web e quant'altro. Per cui questa opportunità è un'opportunità sicuramente che si può valutare. Altra situazione è vendere delle stampe. Vendere delle stampe, chiaramente, se io sono in un posto, cioè se io vivo, che ne so, alle Canarie, ad esempio, lo dico perché ci sono dei ragazzi italiani che fanno parte anche loro sono iscritti alla community di ateneofotografia.it. Mi scrivono da Gran Canaria, ad esempio, vivono alle Canarie. E ad esempio, nel caso io viva o magari permanga per lungo tempo durante l'anno in un posto, posso realizzare delle stampe, di paesaggio, di situazioni relative al posto, su magari dei materiali tipo canvas, dei materiali particolari, ma posso arrivare addirittura a dei gadget, cioè stampare le foto su il tappetino per il mouse, la custodia per l'iPhone e quant'altro, e poi distribuirle nelle varie edicole, negozi di souvenir, eccetera, e metterle in vendita. Io avevo suggerito questa cosa a un ragazzo che lavora da tempo a Tenerife, quando mi trovavo lì. Perché avevo un incarico con Photocom e diciamo che lui ci vive adesso, attualmente. Lui fa questo, cioè ha iniziato dietro uno spunto che gli avevo dato e lui con le foto che produce e che vende nei vari negozietti ci vive bene perché fa quello che gli piace. Quindi questa è un'altra ipotesi. Poi sicuramente l'ipotesi più, diciamo, interessante sotto vari aspetti e più articolata e anche più attuale, visto che si parla tanto di storytelling, è quella di vendere delle storie fotografiche di viaggio. Cioè, se soprattutto sei bravo anche a scrivere o ti piace scrivere, andare in una destinazione, avendo già in mente una storia da realizzare fotograficamente, ok? Innanzitutto diventa molto più interessante dal punto di vista più, diciamo così, avvincente, dal punto di vista così della realizzazione. Cioè, io piuttosto di andare in un posto e fotografare qua e là un po' random, vado già con una storia in testa da realizzare e la sviluppo nel posto dove mi trovo, quindi diventa molto interessante l'aspetto, diciamo, generale. E se poi so scrivere anche bene, o magari io posso buttare giù una traccia e poi trovare qualcuno che scrive molto bene, ci sono un sacco di ragazzi, magari, cioè, laureati in lettere o comunque appassionati di scrittura creativa, eccetera, molto bravi, che magari si potrebbero coinvolgere e magari far qualcosa insieme. E qui magari posso utilizzare siti tipo Fiverr, no? Per trovare qualcuno, Fiverr scritto come Fever con due R, dove si trovano parecchie persone che magari fanno altre cose con le quali ci si può accordare per produrre, ad esempio, una storia che noi andiamo a realizzare dal punto di vista poi visuale, con le immagini. Una volta che abbiamo costruito la nostra storia e che l'abbiamo preparata, possiamo proporla a degli editori. Perché mentre prima la tendenza di tanti editori di pubblicare dei reportage di viaggio era commissionato, io ricordo negli anni 90, riviste tipo Io Donna, queste riviste, diciamo, femminili, no? Belle, Io Donna, Didi Repubblica, eccetera. Ogni settimana pubblicavano un reportage di viaggio che era commissionato, cioè quindi loro pagavano qualcuno per andare a realizzare una proposta che gli veniva fatta. Ora la tendenza degli editori è di comprare qualcosa di già preconfezionato. Quindi questa è un'altra ipotesi molto interessante da poter sviluppare. Cioè, io già ho previsto un viaggio, va bene, ci faccio una storia, me la preparo, la propongo e ho molte possibilità oggigiorno di poterla vendere, non soltanto a un editore italiano, magari posso anche tradurla e venderla anche a un editore straniero. Insomma, una volta che ce l'ho, prendo e scrivo alle varie redazioni, ho questa cosa da proporre, la invio. Chiaramente tutto deve essere sempre inviato via email e quant'altro perché non ce lo devono scopiazzare, quindi dobbiamo avere delle prove di dove lo mandiamo e a chi lo mandiamo, e a quel punto lì possiamo almeno esplorare questa possibilità. Una cosa importante per il fotografo di viaggio sicuramente è promuovere sempre attivamente il proprio lavoro, quindi uno che vuole fare o quantomeno iniziare a capire se dai suoi viaggi può guadagnare e poi può diventare il suo lavoro, che secondo me è uno dei lavori più belli ai quali un fotografo possa aspirare, è sicuramente promuoverlo, promuoverlo con i social media. Se dico Instagram, sicuramente sì, però siamo nella banalità. Il social media che si rivolge maggiormente al business to business, quindi se dobbiamo arrivare a istituzioni tipo enti del turismo, catene di alberghi e tutte queste situazioni qua che consumano quotidianamente immagini di viaggio, sicuramente il mezzo più interessante è LinkedIn. LinkedIn è il social media dove ogni giorno milioni di diciamo manager che sono quelli che decidono dove comprare tutto, quindi anche le immagini, quindi anche la comunicazione, eccetera, è un, diciamo, secondo me, il mezzo più interessante da sfruttare per promuovere attivamente un lavoro di questo tipo qua. Quindi LinkedIn chiaramente ha tutta una sua metodica nel gestire la promozione, alle sue regole che si possono chiaramente studiare, si possono comprendere o ci si può affidare a qualcuno che è specializzato in questo. Sicuramente, però, se uno fa fotografie di viaggio, il primo passo è costruirsi una pagina su LinkedIn oltre al proprio profilo, quindi non soltanto il profilo su LinkedIn dove c'è il mio curriculum e tutto quanto, ma mi costruisco una pagina che specificamente parla di questo e poi attraverso la pagina posso facilmente prendere contatti, ad esempio, con l'amministratore di un albergo, l'amministratore di una catena di alberghi, un tour operator, cioè una compagnia aerea, un ente del turismo, cioè faccio una serie di esempi, no? È molto più facile avere contatti con un manager attraverso LinkedIn una volta che ho costruito, diciamo, un'immagine, un brand in questo, piuttosto che banalmente telefonare o scrivere un'email dove magari raggiungo una segretaria che mi dice no, non c'è, chiami la prossima settimana, eccetera. Là con LinkedIn arriviamo direttamente alle persone, quindi questo è molto molto interessante. Altro aspetto interessante: se poi questa cosa la vuoi far diventare il tuo lavoro, secondo me, in base alla mia esperienza, è non vai più dove vuoi andare a farti il viaggio, ma vai a farti il viaggio dove pensi di poter vendere. E quindi cambia la filosofia. Cioè, io non vado più a farmi il viaggio lì perché mi piace, in più faccio le foto e tento di venderle, ma mi strutturo e mi organizzo il viaggio in un posto dove so che probabilmente venderò le foto. Questo lo dico perché quando io misi sulla piazza, diciamo, queste 3.000 diapositive scannerizzate, digitalizzate, dei miei viaggi, io pensavo che avrei venduto molto più facilmente, non so, le foto dell'Antartide, le foto della Birmania, anziché dello Yemen, cioè di posti più inconsueti e meno raggiungibili, piuttosto che le foto di Marrakech o le foto di Siviglia o le foto di Buenos Aires. Sbagliato, perché poi invece mi sono reso conto che. E poi ho anche compreso, diciamo, forse la motivazione, no, di questo. È chiaro che ci sarà molta più richiesta di posti più gettonati, come possono essere Marrakech, anche se ci sono più immagini sul mercato rispetto a quelle località. Ma chi deve pubblicizzare oggigiorno, ad esempio, lo Yemen? Allora, se ci devo fare una storia di reportage, allora sì, perché magari ho delle immagini, io ad esempio ho delle immagini di Sanaa, che oggi è in condizioni totalmente diverse, no? Da come l'avevo vista io, visto che c'è la guerra, un delirio. E io invece quando l'avevo vista era una città veramente, sembrava una città da fiaba, veramente incredibile questa architettura, è veramente un posto da fiaba. E, quindi, però poi alla fine, quello che voglio dire è che ho venduto più foto di della Costa Azzurra, della Provenza, di questi posti qua che sono quelli poi più gettonati commercialmente, no? Quindi ecco, se poi questa cosa diventa una professione oppure ho una visione per cui questo debba diventare la mia professione, a quel punto lì mi strutturo i viaggi in modo che siano più vendibili. Grazie a voi per essere stati con noi oggi. Vi ricordiamo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi alla newsletter di ateneofotografia.it. Trovate tutte le puntate di A proposito di fotografia su Spreaker, iTunes, Spotify e sul sito di ateneofotografia.it. Se avete suggerimenti da darmi o volete che venga affrontato un nuovo argomento, scrivetemi a redazione@ateneofotografia.it e nell'oggetto scrivete A proposito di fotografia. Alla prossima! Thank you.